I Giochi dell'Armonia presenta
Le cose nascoste, il dono di una nuova prospettiva. Catechesi di Don Fabio Rosini sulla Trasfigurazione. Sesto incontro, le tende.
Un caro saluto da Monia Parente, ben ritrovati all'appuntamento settimanale con le catechesi di Don Fabio Rosini. Lascio subito la parola a Don Fabio, ci ritroviamo in chiusura per un breve saluto.
In questo nostro sesto appuntamento nel viaggio con il paradigma della trasfigurazione, noi arriviamo alla celeberrima frase di Pietro. Prendendo allora la parola, Pietro disse a Gesù: «Rabbì, è bello per noi essere qui. Facciamo 3 capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Ecco, noi lasciamo un momento da parte il tema dell'imbarazzo di Pietro, perché appunto prosegue dicendo: non sapeva infatti che cosa dire perché erano spaventati. Lasciamolo un momentino più avanti questo tema, alla prossima puntata, perché dobbiamo vedere un po' questa frase di Pietro nella sua chiave più esatta. Gli altri Vangeli pongono in maniera analoga, non precisamente identica. Per esempio Matteo dice: prendendo allora la parola, Pietro disse a Gesù: Signore, è bello per noi essere qui, se vuoi farò qui 3 capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia. Luca invece offre un ordine completamente diverso, perché mette subito il tema dell'oppressione, dell'imbarazzo, della paura, della difficoltà. Marco vede subito questo fatto, ed è il Vangelo più antico. Guardiamolo per se stesso. Ma che c'entra questa frase di Pietro? Perché Pietro dice questa cosa qui? Cos'è questa storia delle capanne? Nella vecchia traduzione erano le tende. Allora, noi dobbiamo considerare una cosa. Da questo tipo di espressione, che ritorna e con tutti i collegamenti che ci sono negli altri Vangeli e questo tema della luce, noi abbiamo compreso che Gesù porta questi 3 discepoli in cima al Tabor probabilmente in coincidenza con una festa ebraica molto importante, la festa appunto delle capanne, una festa un po' peculiare, una festa che ha una sua ritualità e ha un suo significato. E allora Pietro interpreta quello come il momento della festa e quindi dà questo codice delle capanne. E dobbiamo un po' capire bene, perché qui entriamo in qualcosa di sorprendente, di un po' diverso come noi lo pensiamo, ovvero sia l'interpretazione normale che noi abbiamo dato di questo testo. Un po' banalizzante, mi perdonino coloro che sono abituati a sentire questo tipo di interpretazione, è che siccome è bello stare lì, Pietro si vuole installare. Allora la storia sarebbe che uno va in questa zona dell'intimità con il Signore, fa un'esperienza piacevole e non si vorrebbe più muovere, ma bisogna scendere e andare nella realtà. Ecco, vagamente moraleggiante questa interpretazione, è però poco basata nel testo, per quanto tanto usata, perché le capanne non sono per Pietro, per Giovanni e per Giacomo, ma sono per Gesù, per Mosè e per Elia. È un'esperienza che fa cortocircuito con la realtà della festa delle capanne, per l'appunto. E cos'è questa benedetta festa delle capanne? Stiamo parlando della festa in cui il popolo celebrava la memoria del cammino nel deserto. Una memoria straordinaria, una memoria meravigliosa. La memoria del tempo in cui il popolo divenne veramente il popolo di Dio e viveva in capanne. Peraltro, a suffragio della interpretazione che non ci permette di vedere tanto qui il problema dell'installazione, vogliamo ricordare che la capanna per eccellenza, la tenda per eccellenza, è il segno della precarietà, di chi non ha una casa in muratura. Ed è proprio questo. Ad oggi il popolo ebraico festeggia questo momento, questa liturgia, questa festa importante della sua storia, costruendo una capanna all'aperto. Avendo vissuto in un quartiere tanti anni dove c'erano tanti fratelli ebrei, era interessante nel periodo della festa, che era il periodo di settembre, vedere queste capanne sui terrazzi delle case. Uno guardava qua e là e vedeva queste capanne messe lì. E che cosa sono? La capanna doveva essere una cosa che copriva, ma era anche aperta. La capanna in quanto luogo dove sto, ma sto all'aperto, sto dentro ma sto fuori, sto in un posto ma sto camminando. È proprio il codice del viandante, il codice del pellegrino, che però, secondo le norme rabbiniche, doveva costruirsi una capanna con un'apertura centrale in genere, per esempio, se veniva fatta con le frasche. Perché? Perché doveva poter vedere il cielo. È il luogo dell'incontro con il cielo, la precarietà, la capanna, il non avere una casa, lo stare in un posto dove ci sono solo di passaggio, è la verità della mia esistenza. Cosa celebrava il popolo ebraico in questa festa? Cosa celebra tuttora questa esperienza di essere stati intimi con Dio? Il popolo, uscito come una massa di schiavi, diventa un vero e proprio popolo strutturato e nel deserto fa delle esperienze, le esperienze di una guida, per cui comparirà il tema della luce, della nube di giorno e della colonna di fuoco di notte, e qui già capiamo perché dovremo arrivare alla nube, comparirà la nube anche qui in questo testo della Trasfigurazione. E il tema è quello dell'acqua. Nel deserto si trovò la via e si trovò l'acqua. Questo fu il sorprendente, cioè riuscirono a sopravvivere, perché vediamo che si muore molto prima di sete che non di fame, e trovò la strada. Il deserto del Sinai è un deserto fatto di piccole colline rocciose, una attaccata all'altra. È a base di queste colline un percorso di infiniti labirinti dove ci si perde in un attimo. Trovare la strada è un'opera molto seria, è un'opera grandiosa. Allora, aver trovato la strada, che non è tanto la strada più veloce quanto la strada sapiente, la strada che ha trasformato questo gruppo di schiavi in un popolo, come abbiamo già detto, e trovare l'acqua, furono le esperienze straordinarie del deserto. Per questo la liturgia ai tempi di Gesù della festa delle capanne, secondo qualcosa che riecheggia splendidamente nel Vangelo di Giovanni e che in un bellissimo articolo del grande Daniel Hu, che studia le feste ebraiche e la loro incidenza sulla vita che si riscontra nei Vangeli, era tutta centrata su due temi: la luce e l'acqua. Ma era la festa, appunto, in cui si ascoltava la parola di Dio, si ascoltava quanta più parola di Dio possibile, si proclamavano testi della scrittura e si celebrava la gioia di un Dio che parla con il suo popolo. A Gerusalemme, per esempio, veniva presa l'acqua dalla piscina di Siloe, nel punto più basso dell'antica Gerusalemme, e veniva sparsa qua e là per la città, gettata in terra, un segno di spreco meglio di abbondanza. È in questa festa che nel capitolo settimo, appunto di questa grande festa, Gesù si alzerà in piedi e dirà: «Chi ha sete venga a me e beva, fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo seno». E in questa festa cosa succedeva la sera? Venivano accesi molti braceri sulla spianata del Tempio. sicché tutta la città per tutta la notte veniva illuminata dal bagliore della luce che veniva dal tempio. I rabbini dicevano: «I nostri padri hanno camminato alla luce del sole, noi camminiamo alla luce della parola», era una frase che veniva detta. E appunto in questo contesto, al capitolo ottavo, siamo sempre dentro la festa delle capanne, Gesù dice: «Io sono la luce del mondo, chi segue me non cammina nelle tenebre, ma avrà la luce della vita». E incastrato dentro questa festa c'è un signore, il cieco nato, il quale vivrà questo incontro fra luce e acqua proprio alla piscina di Siloe. Bene, questi sono contatti straordinari che ci parlano di cose che evocano profondità abissali. Il punto è che però, al di là di un erudimento biblico, qui il problema è che il tema della luce e il tema della festa delle capanne è molto collegato, è il tema del deserto, del luogo appartato. Ecco, Pietro capisce il codice di quello che sta vivendo. Se quella era la festa dove si celebrava l'intimità con Dio e il fatto che Dio aveva fatto sentire la sua voce, dal Sinai il popolo ha sentito le 10 parole e poi ha chiesto a Mosè di non ascoltare più la voce di Dio perché era troppo terrificante, era misurarsi con una verità senza sconti, con una verità cruda con cui ognuno di noi non può che aver paura di misurarsi così, a viso scoperto, senza mediazioni. E infatti il popolo chiede una mediazione e Mosè dovrà andare su al Sinai e ricevere le altre leggi. Ma le 10 parole le ascolta tutto il popolo. Il popolo celebra di aver ascoltato la parola di Dio e di aver ricevuto una sapienza straordinaria, la sapienza delle 10 parole, che è molto più profonda di quanto un approccio da legge morale naturale può semplicemente consentire. Certamente lì c'è qualche cosa che è profondamente collegato proprio al cuore, alla coscienza umana, come naturalmente produce una percezione di sé, ma lì c'è anche tanto altro, che è rivelazione, che è qualità non solo umana di quel testo. Ecco, allora Pietro dice: facciamo queste 3 capanne per voi, cioè voi siete quelli che sanno parlare con Dio, siete voi quelli che vivono questa realtà, celebriamo questa realtà. Mosè parla con Dio, Elia parla con Dio, Gesù parla con Dio ed è Dio stesso che parla. Ed ecco, qui abbiamo questo codice, questa realtà bellissima che rappresenta il fatto di essere arrivati a questa sorpresa. Dio e l'uomo possono dialogare. C'è un luogo dove si incontra la parola di Dio, dove Dio parla al nostro cuore. Ma è senza ombra di dubbio rilevante che Pietro non si trattiene dal dire una frase che per noi è centrale. Rabbì, è bello per noi essere qui, è bello. Questo sarà detto in tutti e 3 i Vangeli, questo è il punto, è bello. Il nostro viaggio, in questa puntata noi abbiamo già affrontato tante altre cose che erano tutto il percorso per arrivare qui, dove ci porta? Vediamo l'invisibile, abbiamo detto, vediamo il nascosto, il recondito, il segreto, lo vediamo aiutati dalle scritture, ma tutto questo è non etico, non banalmente estetico perché stiamo parlando dell'invisibile. Questa è l'esperienza del bello, l'esperienza di Dio, ricordando che sia in ebraico che in greco il bello non è semplicemente ciò che ha una bella apparenza, è anche il buono. È anche il sostanzialmente buono. Noi abbiamo qui qualcosa che non possiamo sottovalutare. Abbiamo spesso trasformato il cristianesimo in una esperienza etica, in un problema morale, in un problema di dirittura morale, di adeguamento a una serie di precetti. Abbiamo spesso, purtroppo, rigiudaizzato il cristianesimo, facendolo ridiventare una sequela di comportamenti obbligatori per essere secondo un patto che è nuovo o vecchio che sia, comunque somiglia sempre come a una forma di orizzontalità fra noi e Dio. Lui ci dice una cosa, noi la facciamo. Così non è. Il cristianesimo non è questo. Questo non è ciò che converte, non è ciò che muove. Il cuore di un uomo non si muove per il doveroso, si muove per il completo, per il pieno, per il bello, per l'importante, per il sostanziale, per ciò che vale veramente la pena. È indubitabile. Abbiamo questa percezione del bello e è un po' inflazionata la frase di Dostoevskij che la bellezza salverà il mondo, e forse dimentichiamo anche che Dostoevskij non la mette in bocca a un personaggio positivo, ma negativo, e che se fosse vero che la semplice estetica salva il mondo, beh, già gli scultori greci, Fidia avrebbe salvato il mondo, ma ciò non ci risulta. La realtà è che noi abbiamo un bello globale proprio di fronte allo spettacolo dell'invisibile, allo spettacolo della pienezza delle cose. Vale a dire che Pietro in quel momento vede fino in fondo chi è Gesù Cristo e dice: questo è meraviglioso, questo è bello. È bello essere qui, è bello stare con te, è bello ascoltarti parlare con Mosè ed Elia, è bello stare al tuo cospetto, è la cosa bella della vita. Alla fin fine, la Chiesa ha sempre definito il paradiso la visio beatifica, vedere Dio. Vedere Dio è la contemplazione, e la contemplazione sarà il nostro esito. Noi siamo fatti, perché come dice il Vangelo di Giovanni citando il profeta, volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto per vedere la bellezza di Cristo, per vedere quanto è bello stare con Lui, non solo vederlo bello, ma vedere bello il fatto di avere una relazione con Lui, vera, piena. Questo è il punto. Vedere l'invisibile così, semplicemente per avere più dati? Conoscere le scritture così, solamente per avere più argomenti? No, per arrivare in un luogo che è il luogo d'arrivo, il luogo pieno, il luogo bello, dove siamo contenti di stare. Un rabbi 70 anni prima di Gesù, Rabbi Hillel, diceva una frase che è riportata nel cosiddetto Trattato dei Padri, nella Mishnah, nella Pirkei Avot, testi importanti per la tradizione ebraica, eppure appunto precedenti al Signore Gesù. Lui diceva: verso il luogo che io amo, là mi portano i miei piedi. È inutile, è l'amore che conduce veramente la nostra vita. Al di là del essere stati condotti dentro l'amore autentico, al di là di una quantità di surrogati di amore, di realtà fittizie, di ipocrisie, è comunque ciò che amiamo veramente, quello che ci muove. Fare le cose che non amiamo implica stanchezza, noia, spossatezza, prelude all'interruzione. Quando noi stiamo facendo una cosa il cui fine è bello, la cui meta ci interessa, ci prende, ci coinvolge, ecco, allora la nostra attività può essere anche faticosa, ma piacevole. Salire su una vetta, per chi ama la montagna, è qualcosa di piacevole, pure è molto faticoso. Il bello non è il facile. Il bello non è ciò che semplicemente viene riconosciuto come tale, ma ciò che muove il cuore, ciò che ci mette in movimento. Il buono è ciò che ci attira. Quello che Pietro, Giovanni e Giacomo sperimentano su quel monte altissimo è la molla che li guiderà per tutta la vita: aver visto chi è veramente il Signore Gesù, aver visto la sua pienezza aver visto la sua completezza è ciò che ci muove. In effetti, l'amore non è guidato dall'amante, ma dalla bellezza dell'amato. Ciò che muove l'amante non è la sua facoltà intrinseca di amare, ma il fatto che abbia trovato qualcosa di così bello, di così meraviglioso, che lo muove. La forza dell'amore è attrazione anteriore. Non posso amare perché me lo impongo, perché è un dovere, perché è un'etica, perché è una cosa che trovo giusta. Posso amare solamente se ho trovato bello ciò che amo. Altrimenti la mia dinamica interiore sarà una dinamica forzata. Cercherò di dire a tutti che sono contento di fare quello che faccio, ma in realtà lo faccio in apnea, non vedo l'ora di andarmene davanti alla televisione, di tirare il fiato, di avere un weekend, di avere una vacanza. E così un po' è la nostra bellezza cristiana, una bellezza in apnea, quando le cose uno le fa, ma tutto sommato, se potesse, non le farebbe. E così noi abbiamo un esercito di cristiani emaciati, stanchi, che fanno il doveroso e non hanno scoperto il bello. Perché è importante questa avventura della trasfigurazione? Perché il viaggio verso il bello è il viaggio verso qualcosa che valga la pena veramente, qualcosa che mi muova, qualcosa che mi sradichi, qualcosa che mi dica io qui ci voglio stare. E questo bello illumina tutta la memoria, illumina tutto il futuro, illumina la vita. Noi abbiamo bisogno di assaggiare questa bellezza. Noi abbiamo bisogno di salvarci da una cosa che è tutta centrata sulla nostra propria immagine. L'essere perfetti, non sentirsi in colpa, il fare le cose per sentirsi buoni. Non mi interessa più sentirmi buono, mi interessa il buono. Non mi interessa più se sono bello, mi interessa guardare il bello. Vedere il bello, quello vero. E la cosa straordinaria è che questo bello è un bello nascosto, un bello che non sarà più accessibile 5 minuti dopo. Quando finirà questo momento, questo bello dovrà piantarsi nella memoria e dovrà essere la luce per guardare tutto. È come il giorno in cui uno ha visto una vera, autentica opera d'arte. Da quel momento in poi tutti i quadri che guarda li parametra, li misura con quella bellezza. Il nostro parametro è il volto di Cristo, la sua bellezza, il suo amore, la sua croce che si svela risurrezione nella sua invisibilità, e cioè ciò che noi dobbiamo avere come esperienza, come proprio come proprietà, come status di partenza. L'origine delle opere cristiane è l'amore di Dio, non è la coerenza umana. L'origine della bellezza cristiana è la bellezza di colui che ha chiamato i cristiani ad essere tali, cioè di Cristo. È la bellezza del Padre. Gesù è verso il Padre, guarda il Padre e lo trova bello, come un bimbo estasiato di fronte al papà, come qualcuno che guarda il Padre sempre con gratitudine. Ed è questo il cuore che viene regalato per un momento a questo Pietro confuso che sta lì e vive una cosa più grande di lui, l'esperienza di aver incontrato veramente Dio. Non è un'esperienza di giustizia, è un'esperienza di bellezza, è un'esperienza di pienezza, di movimento del sé verso l'altro. Quando una persona ha veramente incontrato Dio, ne parla sognando, ne parla con nostalgia, ne parla con gioia, ne parla volendo ripetere 1000 volte quell'esperienza e in fondo vivendo tutta la vita per arrivare lì dove questa esperienza sarà la definitività. L'eternità sarà guardare questo bello.
Grazie a Don Fabio Rosini, grazie naturalmente a tutti voi per averci seguito. Da Monia Parente è tutto. Buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia.
Le cose nascoste. Il dono di una nuova prospettiva. Catechesi di Don Fabio Rosini sulla Trasfigurazione. Sesto incontro. Le tende.